Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Arrestato Andrea, clamoroso sviluppo in Gran Bretagna sul caso Epstein. L'ex principe accusato di aver condiviso informazioni riservate con il miliardario pedofilo. Prima riunione per il Board of Peace voluto da Trump. Tra presenti, assenti o solo osservatori, l'UE si presenta divisa. Questo appuntamento molto controverso. Troppo lento e complicato lo scambio di informazioni tra polizie cantonali, va migliorato. Beat Jans propone una nuova piattaforma, novità con alcuni punti critici. Presentato il secondo pacchetto di misure per contenere il costo delle casse malati, si punta soprattutto su una nuova procedura per fissare i prezzi dei medicamenti. Obiettivo: coordinare le inchieste su Cramontana. In corso a Berna l'incontro tra magistrati vallesani e italiani, in gioco anche la crisi diplomatica tra i due paesi. Il Gran Premio Svizzero di Letteratura 2026 va a Corinne Desarsons, riconoscimento anche per la scrittrice italofona poschiavina d'adozione Begonia Feijo Farigna. In apertura dunque la Gran Bretagna, dove la polizia un paio di ore fa ha arrestato Andrea, l'ex principe Andrea, fratello di Re Carlo. Andrea era rimasto invischiato nel caso Epstein. Giancarlo Ciccone, nostro collaboratore, sei in diretta da Londra. Allora, che cosa sappiamo di questo arresto, delle motivazioni e di questo passo da parte delle autorità britanniche?
Ma prima di tutto la notizia è scoppiata come una bomba questa mattina. Si sapeva certo che la polizia stava indagando sull'ex principe Andrea, sui suoi rapporti con il finanziere pedofilo Epstein, ma pensarlo ora dietro le sbarre, il figlio preferito di Elisabetta, il cocco di mamma, fa un certo effetto, tanto più che proprio oggi è il suo compleanno, quindi compleanno dietro le sbarre. Ma la polizia non aveva scelta apparentemente, anche se Andrea ha sempre negato tutto, questo va precisato. Andrea viene ora accusato di un reato gravissimo, abuso di ufficio, che si sarebbe concretizzato nel passaggio ad Epstein di documenti estremamente confidenziali, in pratica segreti di Stato. Si potrebbe addirittura delineare il reato di alto tradimento. Certo, Andrea ha mentito più volte, aveva detto che aveva rotto i rapporti con Epstein dopo la prima condanna nel 2018 per istigazione alla prostituzione di una minorenne, e questo è falso. Andrea ha detto altre cose false, quindi ha perso completamente qualsiasi credibilità. Tutto questo, c'è un punto molto importante, fa veramente traballare la famiglia reale. I repubblicani hanno alzato la testa. Voglio concludere con una chiarissima dichiarazione da parte del premier britannico Starmer. Ha detto stamani: la legge è uguale per tutti e quindi anche per Andrea.
Grazie a Giancarlo Ciccone in diretta da Londra per questi aggiornamenti. Siamo all'attualità nazionale con quello che è un problema denunciato da anni dalle polizie cantonali, ovvero si dice che in Svizzera è più semplice ottenere informazioni da inquirenti all'estero che da polizie di altri cantoni. Ora la Confederazione reagisce e propone delle novità per migliorare la consultazione di dati. Se il principio è condiviso da tutti, i dubbi che possono sorgere riguardano però la protezione dei dati e soprattutto questioni legate al federalismo. Alan Kramer.
Il consigliere federale Beat Jans ha usato tre aggettivi per descrivere l'attuale sistema di scambio di informazioni tra le polizie cantonali.
Das ist aufwendig, das ist kompliziert, das ist langsam.
Dispendioso, complicato, lento. Ovviamente sono cattivi presupposti per lottare alla criminalità organizzata ben strutturata a livello europeo, ma anche per fermare bande di scassinatori o ancora per tener lontano un ex compagno violento con divieto di avvicinarsi a una persona anche dopo che la vittima ha traslocato in un altro cantone. Una nuova piattaforma di consultazione dovrà accelerare, facilitare e rendere più semplice il lavoro di polizia.
Wir schaffen keine neuen Datenbanken. Wir schaffen keine neuen Polizeikompetenzen.
Jans però ha anche subito voluto specificare in cosa non consiste questa novità. Primo, non si creano nuove banche dati centrali e qui risponde a eventuali dubbi sulla protezione della sfera privata. Mister Dati è stato coinvolto nell'elaborazione del progetto ed è tranquillo, vedremo se nella procedura di consultazione altri solleveranno opposizioni. Secondo, non ci saranno nuove competenze di polizia e questo è il punto più delicato, il federalismo, perché la responsabilità della polizia in Svizzera è dei cantoni, non della Confederazione.
Ich persönlich finde den Föderalismus, den wir leben, großartig und möchte den mit dieser Vorlage auf keinen Fall stören.
Un federalismo che il responsabile del Dipartimento di Giustizia ribadisce di non voler assolutamente intaccare, ma le basi legali per la piattaforma proposte dal governo prevedono anche una modifica costituzionale che sovrasterebbe parzialmente la sovranità dei cantoni in questo ambito. I cantoni preferirebbero coordinarsi tra di loro tramite un concordato, ma è da anni che si attende una soluzione concreta. Beati Hans si è detto aperto a qualsiasi via che risolva i problemi, basta che si trovi in fretta. La proposta del Consiglio federale mette quindi pressione sui cantoni.
E sempre a Berna è stato presentato questa mattina il secondo pacchetto di misure per contenere i costi della salute e di conseguenza anche l'aumento dei premi di cassa malati. Previste diverse modifiche della legge sull'assicurazione malattie per favorire l'innovazione, rafforzare l'approvvigionamento e consentire anche una serie di risparmi. Ha seguito la conferenza stampa per noi Alessio Veronelli, a te Alessio.
Sì, come tenere sotto controllo l'esplosione dei costi della salute e dei premi per gli assicurati? Beh, il governo aveva già proposto una serie di misure, come ad esempio il sostegno ai generici. Oggi ecco il secondo e ultimo pacchetto con relativi adeguamenti delle ordinanze sull'assicurazione malattia e delle prestazioni. Acquisto di grandi quantità per ridurre i prezzi, questa è la prima misura proposta. Negli ultimi 10 anni i costi dei farmaci a carico dell'assicurazione obbligatoria sono aumentati del 15%, superando i 9,2 miliardi di franchi di spesa, e questa è una delle voci di costo principali, per cui sono da considerare o sono ben accetti degli sconti sulla quantità per i medicinali ad alto fatturato. L'obiettivo qui è un risparmio di circa 350 milioni di franchi all'anno. Seconda misura, una procedura più moderna per fissare i prezzi dei medicinali. Se il sistema attuale si basa sul confronto con i prezzi praticati in 9 paesi europei di riferimento e con farmaci impiegati per il trattamento della stessa malattia, si vogliono ora coinvolgere maggiormente degli esperti per meglio definire i prezzi.
Ecco, una ridefinizione ovviamente al ribasso. Alessio, negli ultimi tempi si è anche molto discusso di farmaci a bassa redditività che non vengono dunque più prodotti. Anche qui il Consiglio federale ha deciso di intervenire.
Esatto, questo per evitare carenze nell'approvvigionamento. Ci sarà ora un riesame triennale dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità di alcuni medicinali per evitare appunto che finiscano sulla lista di quelli ritenuti non più sufficientemente redditizi. Un riesame che garantirà il mantenimento del prezzo e dunque della produzione. Questo può sembrare in controtendenza con l'abbassamento dei costi, ma qui si tratta di garantire la presenza sul mercato di determinati farmaci. Sostegno poi a confezioni di dimensioni adeguate per evitare sprechi, a generici e biosimilari meno costosi e infine procedure di omologazione più snelle da parte di Swissmedic laddove sussiste un elevato fabbisogno medico. Insomma, Consiglio federale che aveva promesso queste misure, misure in parte già arrivate, ora la seconda parte per attutire, per contenere l'inesorabile ascesa dei costi della salute.
E vedremo se queste nuove misure riusciranno a sortire l'effetto sperato. Grazie Alessio Veronelli. Restiamo ancora a Berna perché è in corso l'incontro tra Ministero Pubblico Valesano e Procura di Roma per discutere della forma che prenderà l'assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera nell'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. Un incontro particolarmente atteso anche perché interviene nel contesto di quella che possiamo chiamare una mini crisi diplomatica tra i due paesi. Aaron Guidotti, tu sei a Berna, allora prima di tutto ti chiedo se ci sono delle novità.
Ma per il momento poco nulla, sappiamo che ci sarà un comunicato da parte della procuratrice vallesana Beatrice Piu al termine dell'incontro, non abbiamo certezze su possibili conferenze stampa organizzate dal Dipartimento federale di giustizia. Parliamo di un incontro tecnico tra le procure, nessun membro di governo che sia svizzero o italiano sta partecipando alle discussioni.
Ecco, un incontro tecnico dicevi, ma anche molto atteso per le implicazioni politiche.
Sì, perché le attese da parte italiana sono alte. Ricordiamo che dopo la scarcerazione su cauzione del proprietario del Constellation, Giorgia Meloni aveva richiamato il proprio ambasciatore in Svizzera, condizionando il suo ritorno alla creazione di una squadra investigativa comune tra giustizia vallesana e italiana. Ora, nella domanda di assistenza giudiziaria inviata dall'Italia e già accettata dal Ministero Pubblico Vallesano, non c'era questa richiesta di istituire una squadra investigativa comune. La scelta è nelle mani della giustizia vallesana, ma non possiamo ignorare possibili pressioni diplomatiche, anche perché in una recente conferenza stampa il Consiglio federale aveva fatto sapere di accogliere con favore l'idea di una squadra comune.
Ecco, è verosimile quindi che questa richiesta venga accettata?
Ma se fossimo in una situazione ordinaria ti direi di no, almeno stando a molti esperti di diritto e di assistenza giudiziaria internazionale. Una squadra investigativa comune di solito è pensata per casi che hanno una dimensione transnazionale, come possono essere dei casi di terrorismo o criminalità organizzata. Il fatto che ci siano delle vittime di altre nazioni, sempre secondo gli esperti, non giustifica la creazione di questo strumento, anche perché per lo svolgimento dell'inchiesta sarebbero sufficienti gli strumenti classici dell'assistenza giudiziaria. Ma la portata emotiva e la dimensione politico-mediatica della strage di Capodanno ci fanno pensare a tutto tranne che a una situazione ordinaria, per cui credo che ogni pista rimanga aperta.
Grazie a Ron Guidotti, ti risentiremo questa sera dunque con i risultati di questo incontro tra procuratori per i fatti di Crans-Montana. Si terrà a fine estate o in autunno il processo per accertare eventuali responsabilità legate alla morte di 8 escursionisti a seguito della frana del Pizzo Cengalo in Val Bregaglia nel 2017. 5 le persone sul banco degli imputati, tra cui l'allora sindaca Anna Giacometti. Si dovrà chiarire se nei giorni e nelle settimane precedenti la frana gli imputati abbiano valutato erroneamente il pericolo. Ancora dei Grigioni, dove ieri un 49enne e suo figlio sono stati travolti da una valanga mentre sciavano fuori pista in località Parsonza. Gli altri sciatori che si trovavano con loro hanno subito dato l'allarme, ma per l'uomo individuato grazie a un cane da valanga non c'è stato nulla da fare. Il figlio di 15 anni è stato trasportato all'ospedale cantonale di Coira. Per la prima volta negli ultimi 18 mesi la produzione industriale svizzera ha mostrato un segno negativo. L'ultima volta è stato infatti nel primo trimestre del 2024. Parallelamente, per il secondo trimestre consecutivo, anche la cifra d'affari delle aziende ha visto un'importante contrazione. Sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
I dati sul settore secondario svizzero, quindi in primis la produzione industriale, del quarto trimestre 2025 erano attesi soprattutto in quanto gli ultimi mesi dell'anno scorso sono stati caratterizzati dai negoziati tra Stati Uniti e Svizzera in merito ai dazi doganali. Ricordiamo che fino al 14 novembre, data dell'accordo, gli Stati Uniti imponevano dazi al 39% su molti prodotti elvetici, dazi poi ridotti al 15%, un evento che ha quindi condizionato la produzione industriale, rallentata anche in attesa dell'evolversi degli eventi. Nel quarto trimestre, dunque, le attività hanno registrato un meno 0,7% rispetto allo stesso periodo di un anno prima, un dato negativo che non si vedeva da un anno e mezzo. Anche la cifra d'affari dell'azienda è stata negativa, con i ricavi scesi nel quarto trimestre del 6%. In questo caso, però, si tratta del secondo trimestre consecutivo che vede una contrazione. Se si analizzano i settori industriali, spiccano sia la forte discesa nella produzione di energia elettrica che in quella dei mezzi di trasporto. Il settore orologiero, invece, molto sensibile alle esportazioni, è rimasto invariato nel confronto con lo stesso trimestre di un anno fa, mentre la produzione dei prodotti farmaceutici e chimici ha visto un miglioramento con un più 2,7%.
E veniamo al resto dell'attualità internazionale, veniamo al Board of Peace, il Consiglio per la Pace che verrà inaugurato tra poche ore a Washington. L'iniziativa di Donald Trump che mira a costituire una sorta di organizzazione internazionale di tipo privato con l'attuale presidente, tra l'altro leader a vita, è stata accolta con molto scetticismo dai governi europei, la maggior parte dei quali non intende aderire, ma la Commissione europea e varie cancellerie hanno comunque inviato i loro emissari. Da Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Non ci sono Francia e il Regno Unito, i due membri permanenti europei del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Non parteciperanno, come membri del board, nemmeno la stragrande maggioranza degli stati dell'Unione Europea, con le eccezioni di Bulgaria e Ungheria, unici due ad aver aderito al progetto di Donald Trump. Ma l'Europa non boicotta nemmeno del tutto l'iniziativa, per quanto appaia in conflitto con il diritto internazionale e col ruolo delle Nazioni Unite. Sia la Commissione Europea, sia alcuni stati, per esempio Cipro, Grecia, Italia e Romania, assisteranno come osservatori, una condizione non ufficiale, un espediente per esserci. La presidente della Commissione europea von der Leyen, che pur invitata non ha aderito, ha inviato alla riunione inaugurale la commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Šuica. A Berlaymont si sottolinea come non si tratti di una partecipazione dell'UE, ma di essere presenti nelle sedi in cui si discute il futuro di Gaza e della Palestina, di cui l'UE è pur sempre il principale donatore umanitario. Ma la presenza a Washington della commissaria europea, senza un mandato degli Stati membri, alcuni dei quali apertamente contrari, come Belgio e Francia, fa molti scontenti, sia nelle capitali, sia in seno all'esecutivo comunitario. Kaya Kallas, la responsabile della diplomazia UE, non è d'accordo e il servizio legale del Consiglio dell'Unione ricorda il dovere della Commissione di rispettare il diritto internazionale.
E anche la Svizzera parteciperà come osservatrice alla riunione inaugurale del Consiglio di Pace, bene che fa sapere di non aver ancora deciso invece in merito all'adesione. Sulla posizione svizzera torneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Intanto concentriamoci sul Vaticano, che ha decisamente declinato l'invito. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Non parteciperemo al Board of Peace per la sua particolare natura, che non è evidentemente quella degli altri stati. La posizione espressa dal cardinale Pietro Parolin, che è segretario di Stato per la Santa Sede, è netta. Ci sono punti che lasciano perplessi, ci sono criticità che avrebbero bisogno di spiegazioni, ma soprattutto la gestione di queste situazioni di crisi dovrebbe essere affidata all'ONU. Da qui il no alla partecipazione oggi a Washington della prima chiamata di Donald Trump al suo progetto di ricostruzione per Gaza. La Casa Bianca ha già commentato che questa assenza è sì legittima, ma spiacevole. Vale la pena ricordare che nel 2015 il Vaticano riconobbe ufficialmente lo Stato di Palestina con il famoso abbraccio tra Papa Francesco e Abu Mazen, e vale forse la pena ricordare che il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, a Gaza ci è entrato e l'ha descritta come una terra completamente devastata dalla guerra. Ha detto anche di non riconoscere più i riferimenti geografici, con nessun edificio intatto e percorsi caotici per raggiungere le parrocchie come quella della Sacra Famiglia, che è l'unica cattolica a Gaza. Anche questi elementi entrano probabilmente nella convinzione del Vaticano di una ricostruzione altra rispetto al progetto firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
A Los Angeles da alcuni giorni è in corso un processo che ha al centro il concetto di dipendenza prodotta dai social e che potrebbe fare giurisprudenza. Ieri è toccato al capo di Meta, Mark Zuckerberg, a testimoniare nel corso di un'udienza dall'alto valore simbolico. Sentiamo com'è andata Chiara Savi.
Un uso smodato dei social già a 6 anni con YouTube, poi una dipendenza a Instagram e atti di bullismo online che non sono stati tempestivamente bloccati. È il caso di Kylie, ora 20enne, con forti problemi mentali, istinti suicidari che hanno spinto la famiglia a trascinare Meta davanti ad una giuria. Non è la sola, sono numerose a livello statale come federale i processi in corso che vedono sul banco degli imputati le piattaforme social accusate di spingere i giovani utilizzatori a consumare sempre più video. Le piattaforme sono appositamente costruite per danneggiare i bambini? Si è sentito chiedere ieri Mark Zuckerberg alla guida di Meta, che controlla Facebook e Instagram, mentre faceva il suo ingresso davanti alla corte di Los Angeles. L'accusa è di non fare abbastanza per impedire ai più giovani di accedere al social. Zuckerberg si è difeso. Meta ha migliorato gli strumenti per identificare gli utenti minorenni. Mi sarebbe piaciuto che ci fossimo arrivati prima, ha affermato, sottolineando come ci siano molti utilizzatori che mentono sulla loro età quando si registrano a Instagram. Per gli avvocati dei querelanti, le clausole che vanno approvate per iscriversi e dove viene chiesta l'età per introdurre limiti per i più giovani sono troppo complicate. Non mi sembra troppo complicato, ha ribattuto Zuckerberg. Sullo sfondo è rimasta la questione che ha spinto oltre 1.600 persone a far causa alle piattaforme, ovvero se i social siano concepiti per rendere dipendenti gli utilizzatori, un po' come la sigaretta, ha detto una psicologa. La sentenza è attesa il prossimo mese.
Intanto questa mattina si è saputo che la Svizzera ospiterà il prossimo vertice mondiale sull'intelligenza artificiale nel 2027 a Ginevra. L'annuncio è stato dato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, che si trova proprio all'attuale vertice sull'intelligenza artificiale che è in corso a New Delhi, in India. Chiudiamo con i premi per la letteratura svizzera. La scrittrice e giornalista franco-svizzera Corinne Desarson riceve il Gran Premio Svizzero di Letteratura 2026 per l'insieme della sua opera. Lo ha indicato stamane l'Ufficio Federale della Cultura. Sono stati comunicati anche i vincitori dei premi svizzeri di letteratura assegnati a 7 diversi autori. Tra questi c'è l'italofona Begonia Feijo Farigna, la scrittrice residente da anni a Poschiavo. È stata premiata per il suo libro Come onde di passaggio. Il romanzo racconta la storia di 5 persone a Genova nei giorni che precedono il crollo del ponte Morandi, una trama che, come spiega l'autrice, nasce da un episodio personale.
Io e mio marito avremmo dovuto essere sul ponte, nel senso che dovevamo fare un viaggio, abbiamo deciso di anticiparlo di un giorno, per cui siamo passati dal ponte di Genova il giorno prima del crollo e non il giorno stesso. Quindi questa è stata la prima cosa molto scioccante per me. E poi passando le volte dopo e vedendo quello che era rimasto, spesso guardavo e mi chiedevo cosa succede alla gente quando una tragedia del genere entra nella quotidianità. Il dopo io l'ho voluto raccontare in realtà anche per raccontare il fatto che la vita va avanti.
Begonia Feijo Farigna tra le vincitrici del premio svizzero di letteratura. Con questo chiudiamo, vi lascio allo sport.